Buona giornata a tutti, qui parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Allora, continuando il discorso che abbiamo iniziato ormai da un po' di giorni, cioè da un po' di giovedì, nella seconda parte del giovedì, portiamo avanti il discorso su quello che è il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Il crogiolo dello stregone, vi ricordo che è stato praticamente, si è iniziato a scriverlo proprio per i radioascoltatori di Radio Gamma 5. Cioè, i radioascoltatori di Radio Gamma 5, ancora nel 1997, premevano per sapere che cos'era la stregoneria, che cos'era un cammino di stregoneria. E allora dal 1997 mi sono un po' impegnato a scrivere questo crogiolo dello stregone, cioè la via alla stregoneria. Naturalmente ho preso dalla mia esperienza e ho tentato di trasformare la mia esperienza in oggettività, in modo che le persone avessero qualcosa da cui attingere e da cui pescare. Per cui il crogiolo dello stregone in realtà è uno sforzo che è stato fatto da noi per riuscire a far comprendere che cos'è la stregoneria. Naturalmente, i segreti della stregoneria non sono tali perché sono nascosti o perché nessuno, li possa leggere o li possa capire. I segreti della stregoneria sono tali perché le persone non hanno il coraggio o non hanno gli strumenti per andare a prendersi quelli che sono i segreti della stregoneria. Cioè, il segreto della stregoneria in realtà sono un infiniti numeri di ovvietà a cui le persone, per condizionamento educazionale, non sono portate a pensare. E le cosiddette ovvietà, in realtà, sono dei paradossi talmente enormi, talmente giganteschi, che sono capaci di cambiare completamente la vita di una persona. Purtroppo, quando glielo dici a livello di ragionamento, a livello di logica, a livello di filosofia, il discorso fila. Fila talmente bene che nessuno è mai riuscito a contestare o a dire che diciamo delle cazzate in maniera, logica razionale. O meglio, chiaramente, ogni persona ha il suo pensiero, cioè la sua razionalità, il suo modo di esprimersi. Non è questo il punto. Il punto è, riuscire a contestare, quello che diciamo in stregoneria dal punto di vista del paganesimo, attraverso gli strumenti che sono propri della cultura, propri del modo di rapportarsi degli uomini. Questo non è mai successo, cioè non è mai successo che qualcuno ci obiettasse cose talmente importanti o talmente pesanti da stravolgere quello che noi diciamo. Il problema non è dunque quello se noi diciamo delle cose coerenti o non diciamo delle cose coerenti. Il problema è che se le persone hanno una struttura emozionale coerente e sufficiente per afferrare ciò che si dice e per trasferire ciò che si dice all'interno delle proprie emozioni, della propria struttura psichica. E questo è il vero nodo da sciogliere. Perché riuscire a dire un segreto della stregoneria, che viene detto come ovvietà, come una cosa che, boh, lo sanno tutti. Sì, razionalmente lo sanno tutti. Cioè la cultura è arrivata a un punto tale di concezione della realtà per cui le cose, sì, si possono tranquillamente discutere a livello culturale. Il problema è trasferire quelle cose a livello culturale all'interno della psiche, della struttura emozionale delle persone, al punto tale che le persone riescono a trasformare se stesse e con se stesse anche la propria esistenza. Questa è la cosa veramente grossa che può fare la stregoneria ed è la differenza che c'è fra un percorso di stregoneria e un percorso culturale. Io posso scrivere a livello culturale, posso elencare tutti quelli che sono i segreti della stregoneria e lo sto facendo, però non interessa niente a nessuno. Non appare il demonio con il forcone, non trasformano l'acqua in vino, non fermano il vento, non camminano sulle acque, non curano i malati, non fanno camminare i paralitici, e allora non è stregoneria. La stregoneria non è questo, questa è buffoneria, non stregoneria. La stregoneria è la capacità dell'uomo di trasformarsi all'interno del mondo in cui vive. Questa è la stregoneria. Pertanto, la stregoneria spesso è fatta di cose che sembrano ovvie dal punto di vista di quello che si dice, ma in realtà quando si calano all'interno delle persone, all'interno della struttura emozionale, va a cambiare l'intera visione del mondo, l'intero rapporto fra l'uomo e il mondo. E questo è stregoneria. Quello che andiamo ad affrontare questa sera, all'interno del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo, sono le determinazioni. Col termine determinazioni noi andiamo a significare il soggetto in sé, per il suo divenuto, ciò che è il soggetto e ciò che il soggetto può fare nel mondo. In pratica, col termine determinazioni, nel nostro caso, noi significhiamo l'uomo. Significhiamo l'uomo che agisce nel mondo. Nei dibattiti che facciamo relativi al crogiolo dello stregone, il capitolo sulle determinazioni è diventato il dibattito cardine, il dibattito chiave che inizia l'intero crogiolo dello stregone. Cioè, quando facciamo i dibattiti, in pratica il primo dibattito definisce il soggetto. Il secondo dibattito definisce il mondo della stregoneria, che è il mondo della volontà. No. Il terzo dibattito definisce il soggetto nei confronti del mondo, che è la sospensione del dialogo interno. Il quinto, il sesto dibattito definiscono la capacità del soggetto di usare la volontà per trasformare se stesso. E sono appunto la meditazione, la contemplazione, l'ascolto e le correnti vegetative. Il settimo, l'ottavo e il nono dibattito definiscono la relazione fra l'uomo e il mondo. Uno è ascoltare il mondo attorno a noi, un altro è palpare il mondo e l'altro è chiamare le cose col loro vero nome. In pratica definiscono la relazione fra il soggetto e il mondo in cui vive. Il decimo dibattito, e fa anche l'undicesimo perché viene diviso in due parti, è l'arte dell'agguato, cioè come noi, il mondo in cui viviamo, le relazioni, la trasformazione di noi stessi, le relazioni fra noi e il mondo, li esercitiamo nella vita di tutti i giorni, all'interno dell'essere natura. Bene. Quello che andiamo ad affrontare adesso nel crogiolo dello stregone, nei quattro canti del mondo, sono le determinazioni. Nel crogiolo dello stregone avevamo messo un elemento che si è associato ad un altro, anche se associato ad un altro. Ora stacchiamo l'elemento determinazioni dall'elemento volontà. Cosa sono le determinazioni? Sono le relazioni obbligatorie dovute al divenuto dell'essere e che solo praticandole l'essere può continuare a sviluppare il proprio divenire. Le determinazioni sono proprie e specifiche dell'essere, mentre la volontà è la forza attraverso la quale l'essere costruisce il proprio divenire, affrontando le contraddizioni della propria esistenza. Vi ricordo che col termine essere io vado ad indicare ogni soggetto dell'essere natura, ogni tensione, ogni consapevolezza esistente. Non lo uso in termini spiritisti, dove l'essere è considerato l'uno, è considerato l'assoluto. Potremmo dire che le determinazioni sono i mezzi che ogni specie della natura si è data per affrontare la vita e costruirsi, mentre la volontà è la forza che permea l'universo e che spinge ogni essere a costruirsi. Nel crogiolo dello stregone abbiamo messo le determinazioni dell'essere umano perché senza l'esercizio delle proprie determinazioni l'essere umano rinuncia a costruire il proprio futuro. Solo un essere umano che esercita le proprie determinazioni può costruire il crogiolo dello stregone. Quali sono le determinazioni dell'essere umano? Tutte quelle relazioni che lo hanno costruito come essere della natura e le sue specificità. Essenzialmente lo sviluppo della sua ragione, la sua peculiarità nel descrivere il mondo, le sue peculiarità nella costruzione del pensiero astratto, l'uso delle mani e la velocità con le quali manipola la materia, la pratica della sua sessualità, il suo modo di guardare il mondo, i suoi sensi, i suoi arti, la sua fisicità. Ci sono le relazioni sociali all'interno della propria specie. C'è anche la specificità delle relazioni sessuali, ma di questo ne parleremo con Per pari il mondo, un altro elemento del crogiolo. Esercitiamo le nostre determinazioni quando agiamo per risolvere le contraddizioni in noi, fra ragione e consapevolezza, fra noi e la nostra specie all'interno della ragione, fra noi e l'essere natura di cui siamo parte. Esiste una specificità di sviluppo e una particolare determinazione dell'intento fra l'essere umano e il mondo che ha selezionato questo tipo di essere. In pratica, l'esercizio delle nostre determinazioni è l'esercizio della nostra libertà. Noi non abbiamo la libertà di volare, perché non esiste una libertà che sia al di fuori di ciò che noi possiamo praticare. Abbiamo la possibilità di manipolare la materia. Manipolando la materia possiamo costruire un aereo, costruendo un aereo possiamo volare. Ma non abbiamo la libertà di sbattere le ali, semplicemente perché noi non abbiamo le ali. La nostra specie è divenuta, ritenendo assurdo o illogico, avere le ali. Per cui non esiste una libertà dell'uomo nel sbattere le ali, esiste una libertà dell'uomo nel camminare, nel trasformare la materia, nell'usare le mani, nell'uso della propria sessualità, nel modo di praticare la vita. E allora là pratichiamo la vita all'interno di ciò che noi siamo, esseri umani, ma non attraverso le nostre fantasie. Non possiamo attraversare lo spazio siderale. Attraversare lo spazio siderale lo possiamo fare con la nostra fantasia, ma non fa parte della nostra libertà, fa parte dell'illazione, dell'immaginazione. La libertà è ciò che noi siamo all'interno del mondo in cui siamo divenuti. Quando un essere umano rinuncia al proprio ruolo di determinazione sociale, quando un essere umano rinuncia al proprio ruolo di determinazione nei confronti dell'essere natura, quando un essere umano rinuncia al proprio ruolo di determinazione di se stesso, rinuncia a percorrere la via per la propria costruzione. Praticare le proprie determinazioni significa per un essere umano continuare il proprio sviluppo lungo la linea evolutiva che la specie a cui appartiene ha costruito. Le determinazioni dicono che a che tipo di specie apparteniamo. Dicono che noi apparteniamo alla specie umana, in quanto pratichiamo le determinazioni proprie della specie umana. Molti apprendisti stregoni, giunti a determinati stadi di sviluppo della loro conoscenza e consapevolezza, hanno seguito vie di altre specie. Alcuni di essi sono diventati esseri lupo, altri si sono immersi in mondi percettivi propri della ragione, di essere diversi dalla nostra specie, rinunciando ad esercitare le determinazioni proprie degli esseri della specie a cui appartenevano. Sono scelte autodistruttive, scelte determinate dall'abbaglio della percezione e dall'assoggettamento personale al percepito, sempre scelte autodistruttive. L'esercizio delle determinazioni in quanto specie ci permette di entrare in relazione sia sul piano della magia che su quello della ragione, con le determinazioni delle specie che ci circondano. Prendiamo l'essere in natura come esempio. Ogni essere di ogni specie al suo interno esercita le proprie determinazioni. Proprio perché esercita le proprie determinazioni, si costruisce un equilibrio fra le specie costruendo il divenire dell'essere natura. Si possono comprendere e portare il crogiolo dello stregone ad interagire col crogiolo dello stregone di ogni specie o essere di questa solo nella misura in cui esercito le mie determinazioni nelle relazioni con l'essere natura nella vita quotidiana. L'essere umano ha le mani e trasforma l'essere natura appropriandosi, distruggendo o costruendo. In ognuno dei tre fari l'essere umano esercita le proprie determinazioni. Ognuna di quelle tre azioni determina una direzione all'essere umano e la pratica del suo fare nell'esercizio della sua determinazione qualifica la relazione che costruisce. Appropriarsi significa ritenersi in diritto di distruggere qualunque coscienza, in quanto ci si ritiene in diritto di disporre di ogni coscienza a proprio piacimento. Distruggere significa operare più di quanto necessita l'essere umano, impedendo ad altri esseri di esercitare le proprie determinazioni senza che questo sia necessario per soddisfare i propri bisogni. Costruire significa usare le proprie determinazioni, variando l'ambiente in funzione dei propri bisogni, con una finalità di costruire migliori condizioni di vita per la propria specie senza saccheggiare il circostante più di quanto necessiti. La costruzione può implicare l'abbattimento di una foresta, ma avviene in funzione dei propri bisogni, in quanto manifestazione dell'individuo. Nella distruzione, l'abbattimento della foresta obbedisce a criteri di controllo e dominio su esseri della propria specie. Gli esseri umani che esercitano le proprie determinazioni iniziano sempre da ciò che sono. Essi sono esseri sociali e dunque le proprie determinazioni le esercitano all'interno del sistema sociale, al fine di sviluppare spazi nei quali costruire il proprio potere di essere. Questi esseri umani, quando giungono a relazionarsi con altri esseri della natura, hanno esercitato le proprie determinazioni nella propria specie, limitando il saccheggio di questa. Questi esseri umani sono pronti per entrare in relazione con ogni essere dell'universo che esercita le proprie determinazioni. Le determinazioni qualificano l'individuo che davanti all'universo proclama a gran voce «Io sono». Questo «Io sono» lo pratica all'interno della propria specie diventando essenza della propria specie, mentre costruisce la libertà del fare per alimentare il proprio potere di essere. Egli partecipa all'equilibrio della specie dell'essere natura, egli diventa apprendista stregone nell'essere natura. Il suo crogiolo entra in relazione con ogni crogiolo di ogni essere. Eccolo in riva al fiume. Quale fiume? Non importa, quel fiume. Mentre esercita la propria attenzione e la propria contemplazione, egli diventa fiume. Il fiume esercita le proprie determinazioni nei confronti dell'individuo, non solo nei confronti della propria esistenza. Solo esercitando le determinazioni all'interno della propria specie, si può raccogliere forza sufficiente per fondare il crogiolo con quello degli esseri che ci circondano e possedere forza sufficiente per non sottomettersi. Anche persone che non esercitano le proprie determinazioni possono percepire la magia del fiume, ma per loro quella coscienza diventa un Dio davanti al quale mettersi in ginocchio. Quella coscienza si ritiene in diritto di prosciugare il loro essere al quale hanno rinunciato. Al contrario, chi esercita le proprie determinazioni fonda il proprio crogiolo con quello del fiume, con quello del bosco, con quello della montagna, con quello degli esseri animali, con quello degli esseri senza corpo o tensioni coscienti, costruendo una relazione, scambiando energia, diventando sempre più potenti ad ogni relazione. Chi ha rinunciato ad esercitare le proprie determinazioni della specie a cui appartiene è preda di ogni coscienza, in quanto ha rinunciato ad esercitare il proprio potere di essere. Vorrei vedere che davanti a un predatore, un uccello, rinunciasse a battere le ali quando ne ha la possibilità, per esempio. Bene, più o meno l'essere umano è quello che fa, grosso modo. Così, l'essere cervo distratto all'arrivo del predatore sarà quello su cui il predatore accentrerà la sua attenzione. Quell'essere cervo ha rinunciato ad esercitare le sue determinazioni, non ha più un crogiolo da fondere con quello del predatore, ma ha rinunciato aspettando di morire. Sono un essere umano ed esercito le determinazioni dell'essere umano. Proprio per esercitare le determinazioni dell'essere umano posso fondere il crogiolo con ogni essere che mi circonda. Solo come essere umano posso diventare essere sole, fondendo il crogiolo col lato umano dell'essere sole. Solo come essere umano posso fondere il crogiolo diventando mare, bosco, fiume, fonte, montagna, pianeta. Riconoscendo ed esercitando le determinazioni di essere umano mi riconosco un Dio che costruisce il proprio cammino e riconoscendo il Dio dentro ogni coscienza con la quale entro in relazione posso fondere il crogiolo diventando ogni coscienza che mi circonda. Ogni coscienza che mi circonda vive della compassione, vive cioè della stessa passione che mi attraversa, alimentandola e alimentandosi da questa relazione. Se devo scegliere quali fra i due esseri albero abbattere, scelgo quello con cui non sono riuscito a costruire una relazione fondendo il mio crogiolo. Le determinazioni rappresentano dunque il biglietto da visita dell'essere nelle relazioni all'interno dei quattro canti del mondo. Nei quattro canti del mondo non si può trovare commiserazione per il proprio venir meno alle determinazioni come specie. La sconfitta, quando entra coinvolgendo l'essere, non ha giustificazioni, salvo il disprezzo per chi l'ha costruita. Non c'è rifugio nei quattro canti del mondo, e anche se a qualcuno le relazioni sembrano consolatorie, la sua distruzione è in atto, esattamente come l'essere tigre in agguato sull'essere cervo, che ha rinunciato ad usare le sue determinazioni davanti alla vita. Così il soggetto con il quale esercitiamo le nostre determinazioni è divenuto esercitando le determinazioni all'interno della propria specie, modificando e costruendo il proprio divenuto. Così se io fondo il crogiolo con quello dell'essere quercia, non fondo il crogiolo con quello di ogni essere quercia, ma con quello di quello specifico essere quercia, che attrae e si fa attrarre dalla mia attenzione. In quel momento quell'essere quercia, per la fusione del mio crogiolo col suo, sarà il divenuto di tutti gli esseri querce, e io rappresenterò il divenuto di ogni essere umano per il suo crogiolo. Non tutti gli esseri querce fondono i loro crogioli con quello degli esseri umani, non tutti gli esseri umani fondano il loro crogiolo con gli esseri querce. Nel momento in cui questo avviene, quell'essere quercia diventa l'essenza della sua specie. In quel momento in cui questo avviene, quell'essere quercia diventa l'essenza della sua specie. E in quel momento in cui questo avviene, quell'essere umano diventa l'essenza della sua specie. Quell'essere umano riversa nel proprio crogiolo tensioni proprie dell'essere quercia. Quando fonderà il proprio crogiolo con gli esseri umani della sua città, del suo paese, o più in generale del sistema sociale in cui vive, nei loro crogioli verserà anche le tensioni dell'essere quercia, anche se queste sono mediate dal suo crogiolo. Fondendo il crogiolo l'essere umano ha esercitato la propria magia nei confronti dell'essere quercia, e l'essere quercia ha esercitato la propria magia nei confronti dell'essere umano. Entrambi riportano all'interno della propria specie parte della relazione. L'essere quercia ha potuto costruire la relazione in quanto ha esercitato le proprie determinazioni all'interno della propria specie, e l'essere umano ha potuto costruire la relazione in quanto ha esercitato la relazione all'interno della propria specie. Entrambi hanno detto all'universo: io esisto. Entrambi hanno esercitato le loro determinazioni prendendo nelle proprie mani il proprio divenire. Ognuno secondo le proprie determinazioni, ognuno secondo il proprio divenuto. Con un altro essere quercia o con un altro essere umano questo non sarebbe mai avvenuto. Probabilmente la relazione sarebbe avvenuta soltanto a colpi d'ascia. I due esseri hanno costruito i loro quattro canti nel mondo, in cui hanno inserito i loro crogioli. Hanno superato la forma per giungere a comprendere aspetti della loro consapevolezza, dei loro desideri, dei loro bisogni, delle loro tensioni, arricchendo entrambi. Per un attimo i quattro canti del mondo per loro si sono accesi, hanno vibrato all'unisono. Per un attimo l'essere quercia è diventato essere umano e l'essere umano essere quercia. Per un attimo la consapevolezza dell'essere umano si è imposta sulla ragione. L'essere quercia non è solo linea da tagliare, ma anche una coscienza che agisce per costruirsi nell'eternità dei mutamenti. L'essere umano non è vissuto cercando la relazione con l'essere quercia, ha vissuto esercitando le proprie determinazioni all'interno della propria specie come essere umano. Esercitando le proprie determinazioni si è costruito e ha potuto superare la consapevolezza specifica della propria specie, ha potuto fondere il proprio crogiolo con quello delle specie e delle coscienze che lo circondano, superando la consapevolezza della propria specie. Dove arriverà a fondere il proprio crogiolo appartiene al suo cammino, alle sue predilezioni, alla sua capacità di esercitare le sue determinazioni all'interno della propria specie. Quale vento ci spinge ad esercitare le nostre direzioni? È il vento di volontà, una delle forze che permea l'universo. Diremmo piuttosto che volontà è l'universo stesso, è l'unico modo per definire l'universo nel quale noi esistiamo e nel quale noi agiamo. Questo è le determinazioni. Le determinazioni dunque definiscono l'uomo, cioè l'uomo per quello che è, definiscono il cervo per quello che è, definiscono l'aquila per quello che è, definiscono il virus per quello che è, definiscono il batterio per quello che è. Le determinazioni sono le capacità specifiche, gli strumenti con cui ogni essere, ogni individuo di ogni specie si relaziona nel mondo in cui sta vivendo. Ognuno ha le proprie determinazioni, ognuno ha le proprie strategie di esistenza, ognuno ha le proprie strategie di adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontra. Pertanto non potrò mai cercare nell'elefante la determinazione delle mani, perché le mani appartengono in questo momento di evoluzione all'essere umano, per cui l'essere umano agirà con le mani, l'essere elefante non agirà con le mani. Questo non significa che uno sia meglio e l'altro sia peggio, significa che hanno avuto dei cammini evolutivi e delle trasformazioni diverse come adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Ma è soltanto esercitando le proprie determinazioni, l'elefante a sua proboscide, l'essere umano alle proprie mani, che entrambi possono continuare a camminare nell'infinito dei mutamenti. Chiaramente, se l'essere umano non sa esercitare un intento in armonia col mondo, per l'essere elefante non ci sarà trasformazione nell'infinito dei mutamenti, perché l'essere umano ne fa una strage. Ma se ne fa una strage dell'essere elefante, quello che si ritorce dopo attorno all'essere umano, l'essere umano non è in grado di comprenderlo, perché quando si elimina una specie all'interno di un ambiente, tutto l'ambiente si piega e si stravolge proprio per la mancanza di quella specie, e noi non sappiamo quali sono gli effetti dell'insieme che si possono riversare nei nostri confronti quando una specie all'interno di un ambiente viene a mancare. Noi sappiamo cosa sta avvenendo con la distruzione delle foreste amazzoniche, ma tanto chi usa lascia non gliene frega niente, e giustamente molte delle condizioni di vita di quelle popolazioni hanno necessità di usare lascia, per cui non sapremo ancora cosa ci verrà addosso, cosa ci verrà contro per quello che si sta facendo. Comunque, se noi mettiamo attenzione al mondo in cui viviamo, possiamo anche agire in modo che ciò che ci arriva dal mondo sia abbastanza o limitato oppure favorevole ai nostri progetti. Ma se noi non mettiamo attenzione a cosa sta succedendo nel mondo, quello che ci arriverà addosso, quello che non ce lo aspettiamo nemmeno e nemmeno ce lo immaginiamo. E questa è la cosa peggiore che possa essere, essere ciechi del proprio destino. Infatti c'è nei discorsi che sto facendo relativi al commento di Misteri Esiodei, a un certo punto c'è Demetra che dice: a esseri umani, che siete ciechi davanti al vostro destino, cioè davanti a quello che voi fate e a quello che voi ricevete dal mondo, cioè siete talmente stupidi da non riuscire a vedere dove vanno i fenomeni che provocate e cosa vi arriva addosso come reazione, come adattamento dal mondo delle cose che voi state facendo. E questa è la peggiore forma di cecità che può travolgere un essere umano, che può travolgere un individuo: non riuscire a sapere cosa sta provocando per le azioni che fa. Bene, per il crogiolo dello stragone ci fermiamo qui. Oggi naturalmente è una delle ultime trasmissioni dell'anno. La prossima trasmissione, che sarà il 25 dicembre, parleremo, spero abbastanza diffusamente, vedremo quanto tempo avrò a disposizione per farlo, parleremo della Costituzione europea. Lo ripeto, io sono riuscito a procurarmi il testo della Costituzione europea che era in dibattito. Sono riuscito a procurarmelo e a tradurlo in formato HTML e spero di riuscire a metterlo anche in internet con tutta una serie di commenti. L'unico problema grosso è che non è che ci sia, che abbia molto tempo a disposizione per lavorare e fare i vari commenti. L'unico, nel senso che sto già lavorando allo svelamento dei misteri di Eleusi, sto già lavorando attorno a un progetto di definizione di cos'è l'amore nel paganesimo politeista, sto lavorando ai proverbi egiziani, sto lavorando a tutta una serie di cose. Oltretutto devo anche prepararmi per il congresso del VCER che si terrà a giugno in Grecia ad Atene. Per cui il lavoro è effettivamente molto grosso e ci sono poi le trasmissioni qui da seguire e io questa sera quando smonto dalla trasmissione vado direttamente in fabbrica perché ho il turno notturno, cioè non è che mi posso permettere grandi spazi o grandi cose. Comunque quello che mi interessa, adesso vedremo cosa riuscirò a fare, comunque nel giorno del 25 dicembre vi parlerò della Costituzione Europea. So benissimo che quel giorno non ci saranno grandi personaggi in ascolto, grandi masse in ascolto, però è un argomento talmente importante, quello della Costituzione Europea, che le persone non sono nemmeno in grado di immaginare. Appunto, come dicevamo prima, non sanno guardare quali sono i fenomeni del mondo che gli arrivano e non sanno agire affinché i fenomeni che producono riescano ad avere degli effetti benefici nel mondo, cioè è una questione di cecità. Non si sa addirittura a cosa serva una Costituzione, cioè il livello di cretinismo che il sistema educazionale improntato sul cristianesimo è riuscito a introdurre fra gli uomini, non sanno nemmeno il valore che ha una Costituzione all'interno di un tessuto sociale o all'interno delle relazioni fra le persone. So perfettamente che qui in Italia c'è una struttura, una Costituzione che è entrata in vigore nel 48 e che è stata disattesa per circa 30 anni, per cui 35 anni, abbondantemente viene disattesa anche adesso in molte parti e c'è una fatica enorme per riuscire a comprendere quelli che sono gli articoli costituzionali e trasferirli in legge, trasferirli in modo di comportamento. Abbiamo un livello di imbecillità talmente diffuso che non si sa per esempio che la croce nei locali pubblici è un insulto, è un atto di terrorismo nei confronti del dettato costituzionale, è un atto di terrorismo nei confronti delle istituzioni, per cui non si sa un cazzo di quello che è la nostra struttura costituzionale. E nello stesso tempo le persone non sono organizzate per rivendicare dei diritti, per rivendicare dei doveri fatti anche dalle istituzioni proprio nel garantire le questioni istituzionali. C'è questa prassi enorme sufficienza nei confronti del dettato costituzionale che non è solo proprio dell'Italia, è proprio di moltissimi paesi europei. In fondo quasi tutti i paesi europei vengono fuori da un sistema monarchico, da un sistema di dittatura del dio padrone, di dittatura religiosa, per cui le persone fanno ancora fatica a comprendere qual è la distruzione emozionale che provoca il concetto del dio padrone e la diversità che ha invece una situazione di diritto costituzionale, di essere soggetti dei diritti, di avere dei diritti nei confronti delle istituzioni. Pensate un po', le persone non sono ancora consapevoli di avere dei diritti nei confronti delle istituzioni e noi abbiamo una Costituzione europea che va oltre a questo e che impone dei doveri alle istituzioni per garantire le libertà dei cittadini. Per cui ancora peggio, cioè c'è una completa inconsapevolezza di quello che è tutto questo. E naturalmente c'è anche inconsapevolezza di quello che è il margine che esiste fra la legge e il dettato costituzionale. Cioè, non si sa che una legge, per esempio, può essere disattesa prendendo a giustificazione l'ordine o l'imperativo del dettato costituzionale. Però per disattendere la legge ed obbedire al dettato costituzionale servono dei veri e propri rapporti di forza. Cioè, rapporti di forza sociale, che cosa vuol dire rapporti di forza sociale? Significa dei cittadini o delle persone che rivendicano quel diritto davanti alle istituzioni. E siamo di quei livelli veramente di inconsapevolezza delle persone che a un certo punto fa anche paura, perché se le persone non sono nemmeno consapevoli di quello che è il livello minimale del proprio sistema giuridico, perché parlare di Costituzione significa parlare del livello minimale del proprio sistema giuridico, cioè, pensiamoci quando poi le cose si fanno un po' più complesse. Cioè, è veramente una cosa da mettersi le mani nei capelli. Comunque, vabbè, io torno a ripetere, il giorno 25 dicembre farò una trasmissione incentrata sulla Costituzione, nuova Costituzione europea. So perfettamente che quella Costituzione non è stata ratificata dagli Stati, però gli Stati non hanno messo in discussione quelli che sono i principi fondanti, i principi propri della Costituzione europea, hanno messo in discussione soltanto i rapporti di forza fra gli Stati, cioè in pratica Polonia e Spagna, che sono stati gli ultimi che hanno rifiutato la firma, volevano più rappresentanti all'interno del Consiglio d'Europa rispetto a quelli che la Costituzione assegnasse. Ma per quanto riguarda l'impostazione dell'intera Costituzione, non è stato assolutamente messo in discussione, né verrà messo in discussione, a meno che qualcuno venga a dire io voglio stuprare bambini o voglio costruire campi di sterminio. Non credo che questo possa avvenire, insomma, se non altro dal punto di vista etico-formale, se, anche se qualcuno avrebbe voglia tanto di farlo. Comunque, vale la pena in ogni caso di darci un'occhiata all'insieme e di comprendere anche le novità che questa Costituzione introduce, perché aver fatto Giscard d'Estaing riconosciuto grande di Francia, beh, in effetti con una Costituzione del genere che venisse approvata dagli Stati europei sarebbe una vera e propria rivoluzione sociale. Prima che poi questa rivoluzione sociale entri nel cuore degli uomini della strada, degli uomini tutti i giorni e nelle azioni delle istituzioni, beh, là ci vorrà dei tempi piuttosto lunghi, non sarà così facile, però ci vorranno tempi tanto più brevi quanto più persone diventeranno consapevoli di se stesse, tanto più le persone riusciranno ad esercitare le proprie determinazioni nel mondo in cui vivono, partendo da se stesse e dal mondo sociale che praticano, perché alla fin fine poi il discorso diventa questo. Allora, visto che ormai siamo arrivati verso la fine della trasmissione, ci prendiamo un attimino un po' di notizie stampa e vediamo cosa c'è rimasto da vedere, visto che oggi abbiamo fatto quasi tutto, perché quello che è stata non solo la protesta davanti al Vaticano, quelle che sono state tutta una serie di proteste rispetto all'assolutismo cristiano hanno effettivamente preso le prime pagine di quello che è i giornali. Abbiamo Smith che getta il crocifisso dalla finestra, non poteva far diversamente, in effetti avere il crocifisso nell'ospedale era un insulto, è un insulto che le istituzioni fanno nei confronti dei singoli cittadini. Qua non posso dire niente, tant'è che Abade Smith ha contro l'intera comunità musulmana, la cui comunità musulmana intende imporre il velo a tutte le donne, non solo le musulmane, e per fare questo deve garantire ai cattolici il diritto di esporre il crocifisso. Se i musulmani riescono a garantire ai cattolici il diritto di esporre il crocifisso, domani i cattolici garantiranno ai musulmani il diritto di imporre il velo. Dopodomani sia cattolici che musulmani imporranno il velo a tutte le donne. Meditate, gente, le cose non sono mai, ricordatevi che la cecità, come diceva Demetra, prende gli uomini che non sanno cosa fare. Bene, il velo agli insegnanti, che forse il velo musulmano, che in questo momento è un dibattito fortissimo che avviene in Francia e in parte in Germania, e comincia a discriminare, a portare avanti la necessità della laicità dello Stato. E in effetti anche il governo regionale della Baviera, guidato da Cristiano Sociali, ha varato un progetto di legge che vieta agli insegnanti delle scuole pubbliche di indossare il velo islamico. Con questa legge, dice il ministro dell'Educazione Monica Hohlmeier, difendiamo gli alunni contro l'impossibile influenza fondamentalista e rispettiamo la volontà della maggioranza dei genitori. Secondo l'esponente del governo regionale, il velo viene sempre più utilizzato come un simbolo politico. Il progetto di legge dovrà essere approvato dal Parlamento regionale. La prima lettura è prevista in gennaio. Ma il vero problema è che è vero che i musulmani stanno usando i simboli anche per imporre se stessi, però è altrettanto vero che è anche un simbolo religioso. E per riuscire a levare il velo musulmano bisogna levare anche i simboli cattolici, lo capiranno anche quelli della Baviera. Per quanto riguarda poi in Francia, una legge che vieti lo sfoggio del velo islamico a scuola l'ha chiesta ieri, dopo 6 mesi di audizioni, la Commissione francese sulla laicità, in un rapporto rimesso direttamente nelle mani del presidente Jacques Chirac, che con ogni probabilità farà sua la raccomandazione. Infatti Jacques Chirac lo ha già detto, Chirac eliminerà tutti quelli che sono i simboli religiosi all'interno delle scuole, all'interno delle istituzioni civili, proprio per garantire la differenza fra lo Stato e le strutture religiose. Nel contempo la Francia farà delle leggi ulteriori a tutela delle religioni e le farà in sintonia con quelli che sono i principi propri della Costituzione europea. Pertanto, fate un po' voi che razza di impatto avrà sulla vita civile degli uomini fra 15-20 anni la Costituzione europea. Va bene, io do il via alle telefonate, intanto che andiamo avanti con le ultime notizie. Ricordo che i numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838. Oltre al discorso del velo, oltre al discorso, diciamo così, dei simboli religiosi, c'è un altro discorso che è ancora più grosso, diciamo così, anche se apparentemente non se ne parla, ed è la guerra che è in corso fra il Vaticano e l'ONU. La Conferenza Episcopale Brasiliana ha definito un affronto e un insulto la posizione del Ministero della Sanità di Brasilia, che condanna il no della Chiesa all'uso del preservativo come prevenzione dell'AIDS. Una lettera aperta del Programma Nazionale di Prevenzione dell'AIDS del Ministero affermava nei giorni scorsi che la Chiesa sbaglia a insistere sul fatto che il preservativo non protegge davvero nei rapporti sessuali e in questo modo potrebbe commettere un nuovo delitto contro l'umanità. Allora, un ministro brasiliano afferma che la lotta che sta facendo la Chiesa cattolica contro l'uso del preservativo comporta per la Chiesa cattolica un nuovo delitto contro l'umanità. L'articolo trovato sul Gazzettino del 12 dicembre 2003. La lettera è stata inviata al pubblico ministero di Rio de Janeiro. La lettera è stata inviata al pubblico ministero di Rio de Janeiro, che significa che il ministro ha chiesto di procedere, che la magistratura proceda nei confronti della Chiesa Cattolica. A Stoccolma, intanto, un videogame per denunciare la politica del Vaticano sulla lotta all'AIDS ha provocato la reazione risentita della Chiesa Cattolica svedese. L'idea è stata lanciata dall'Associazione dei Giovani Socialdemocratici Svedesi e consiste in un videogame battezzato The Vatican Blast. Il giocatore deve colpire con un lancio di preservativi un vescovo che gira per il mondo diffondendo l'AIDS attraverso la predicazione contro l'uso dei profilattici. Il vescovo a sua volta può reagire distruggendo i profilattici, l'abilità del giocatore sta nell'impedirlo. È evidente l'intento del gioco, condannare l'opposizione della Chiesa all'uso del preservativo sia nella lotta dell'AIDS che per il controllo delle nascite. Da detto stampo della Chiesa Cattolica di Svezia, Maria Hanselgren ha dichiarato che con la sua iniziativa la SSU offende tutta la Chiesa Cattolica. Veramente è la Chiesa Cattolica che sta offendendo e danneggiando l'intera umanità. E mi sembra anche abbastanza evidente da tutto questo. Siamo davanti a una feroce guerra di sopravvivenza che i sistemi sociali hanno impostato per riuscire a sopravvivere e a costruirsi nel futuro. Questo articolo che vi ho appena letto è tratto da Il Gazzettino del 12 dicembre 2003. Non è una cosa che nasce dal nulla, così si inventa Claudio Simeoni che ogni tanto ve lo dice. Claudio Simeoni e Francesco vi raccontavano queste cose ancora 6 anni fa, quando tutti quanti se ne sbattevano altamente le palle, quando i cattolici andava benissimo diffondere AIDS, andava benissimo stuprare i bambini, andava benissimo canciare la testa sotto la sabbia per non vedere le cose. Ma noi vi stavamo già dicendo, fin da allora, che le cose stavano cambiando. Vi avevamo detto molti e molti anni fa, durante il viaggio di Wojtyla a Vienna, che i cattolici austriaci, 500.000 cattolici austriaci, si sono staccati dalla Chiesa Cattolica proprio perché Wojtyla non voleva condannare Gröhr quale pederasta. E ci fu un vero e proprio scisma. Al di là poi di come sia andato o come non sia andato, questo non mi interessa perché alla fin fine è una questione all'interno dei cattolici. Però c'era una vera e propria rivolta umana dal punto di vista dei cattolici rispetto a quello che stava emergendo come attività della Chiesa Cattolica. E mentre questo avveniva, cioè mentre in tutto il mondo, e sto parlando degli Stati Uniti, sto parlando questo qua del Brasile, sto parlando della Svezia, sto parlando dell'Australia, della Francia, dell'Inghilterra, dell'Irlanda, ricordate le Mother and Sisters, cioè mentre in tutto il mondo, d'Australia oltretutto, ricordate il massacro degli aborigeni australiani, ricordate il massacro degli indiani canadesi ad opera delle chiese cristiane, cioè mentre tutto il mondo si stava formando una vera e propria ribellione rispetto all'attività della Chiesa Cattolica, mentre noi vi dicevamo, guardate, questi sono fatti veri, non è una cosa che noi ci inventiamo per sputanare, per denigrare o per offendere. Questi fatti sono veri e noi vi dicevamo questi fatti derivano, avvengono perché questa è la dottrina della Chiesa Cattolica, perché questi sono gli insegnamenti del Dio dei cristiani, perché questi sono gli insegnamenti del Gesù di Nazareth. Ebbene, mentre in tutto il mondo si stava formando questa rivolta morale, questa rivolta etica, io e Francesco lo dicevamo per radio, e per radio molti ascoltatori insultavano, si compiacevano di queste violenze che venivano commesse dalla Chiesa Cattolica, anzi si ritenevano offesi perché anziché nascondere queste violenze venivano manifestate. E siamo stati veramente, abbiamo imparato moltissimo noi da questo atteggiamento dei nostri radioascoltatori, cioè abbiamo imparato che la strada di giustizia è una strada lunga, perché la strada di giustizia è una strada che deve entrare nel cuore degli uomini. Non è sufficiente che noi si dica le cose stanno così. È necessario che le cose che stanno così penetrino nel cuore degli uomini. Certo, noi abbiamo in effetti pagato un prezzo. Qual è il prezzo che abbiamo pagato? Abbiamo pagato il prezzo dell'incredulità. Le persone che pensavano come il prete, come la suora buona, la suora che porta la benzina per bruciare vive le persone in Ruanda. Com'è possibile? Eppure questa era normale. La macellaia di Calcutta che si compiaceva del dolore a cui sottoponeva le persone. e gli piaceva tanto provocare quel dolore. Padre Pio, un truffatore, un delinquente, ma come, lui buono? Eppure tutto questo avveniva, e avveniva sotto i vostri occhi. Capite perché Demetra dice che stolti gli esseri umani, non hanno la leggerezza, non hanno la capacità di guardare il destino che gli enti e il mondo costruisce per loro, e non hanno la capacità di vedere i propri fenomeni come vanno ad inserirsi nel mondo. Questo è veramente triste. Comunque, le notizie che vi ho dato sono queste, e io vi do appuntamento per giovedì prossimo, e spero di essere abbastanza preparato sulla Costituzione europea per riuscire ad esporvi almeno gli articoli e poterli definire a sufficienza. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stragone guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.